Buongiorno a tutti e a tutte quante, 9:32, iniziamo la rassegna stampa come ogni martedì, oggi martedì 16 giugno e ci sarà solo una voce dietro ai microfoni per impegni lavorativi dell'altro compagno che conduce assieme a me questa rassegna stampa. E vi ricordo il numero della radio 388-4292504 a cui siete sempre invitati a scrivere se avete notizie, aggiornamenti e quant'altro da mandare direttamente in diretta. Noi li leggiamo e li rimandiamo. Vi lasciamo ancora un po' di musica e poi iniziamo con la rassegna di qualche notizia che riguarda più che altro Padova. We'll be right back. E allora rieccoci in diretta, come dicevamo prima, questo martedì 16 giugno, una sola voce dietro i microfoni della radio per impegni lavorativi dell'altro conduttore, quindi dovrete sentire me tutto il tempo. E partiamo subito con la lettura del Gazzettino di Padova di oggi, preso proprio adesso dal giornalaio. E andiamo a leggere un po' quelli che sono i titoli principali di questo giornale, giusto anche per farci un'idea di quella che è un po' la cronaca padovana. Apriamo la prima pagina e il Gazzettino sceglie di aprire con il titolo: dalla stazione alla fiera è scattata la rivoluzione. Da ieri in vigore i nuovi percorsi lungo via Tommaseo, automobilisti sorpresi. Un cantiere o è per sempre? Questa è la domanda che, secondo il Gazzettino, gli automobilisti in transito dalla stanga fino in stazione si chiederebbero, si sono chiesti anzi nella giornata di ieri, quando gli è stato stravolto il traffico con tanto di vigili anche presenti in foto a dirigere il traffico. E appunto la domanda più che altro è che non si capisce bene se ci sono dei lavori o se stanno ristrutturando la viabilità. Come sappiamo, il comune vorrebbe avviare il progetto della nuova rotatoria in stanga, fare questa nuova rotatoria a fagiolo, quindi aprire un altro bel cantiere proprio in centro storico, cantiere che rimarrà aperto per diversi mesi e che dovrebbe portare a il cambiamento appunto dell'incrocio stanga, ma a quanto sembra anche ci sono delle novità rispetto alla viabilità di via Tommaseo e via Vicenza. Per quanto riguarda la stanga, pronto un piano anticolonnamenti, questo è il secondo articolo in seconda pagina. Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria della stanga. In questi giorni il cantiere si sta concentrando sull'aiuola pedonale che ospita la grande fontana che dà sull'incrocio, aiuola che verrà inglobata dal rondò a fagiolo progettato dagli uffici tecnici di Palazzo Moroni. Il cantiere è stato aperto 2 settimane fa con la chiusura della bretella vicino alla fontana in via Grassi. I lavori dovrebbero continuare per 8 mesi, questo vuol dire che passa l'estate, in prossimità del nodo viabilistico più trafficato della città potrebbe verificarsi più di qualche disagio. Il settore mobilità sta mettendo infatti nero su bianco un piano del traffico che dovrebbe perlomeno attenuare le inevitabili ripercussioni che il nuovo cantiere avrà tanto sul traffico che arriva da est quanto su quello che proviene dal centro cittadino. Non sono escluse deviazioni e restringimenti della carreggiata. Questa è un po' la prima pagina, che segue con una notizia, se vogliamo, un po' più interessante rispetto alle corse degli autobus. Orari estivi con proteste e arrivano 10 nuovi bus. Questo è l'articoletto, il trafiletto che mette il Gazzettino rispetto a quella che è il cambiamento degli orari degli autobus durante il periodo estivo, cosa normale, diciamo, che ogni anno succede. D'estate la viabilità viene cambiata, ma quest'anno, cosa che a quanto sembra non viene riportata dal Gazzettino, ci sono delle novità, nel senso che sfruttando questo cambiamento di orario, senza dire niente a nessuno, il comune ha anche eliminato delle corse degli autobus. Questa notizia che sul Gazzettino non è riportata, anche se poi adesso andremo anche a leggere l'articolo per vedere un po' cosa dice, però ecco, facciamo una piccola postilla proprio perché rispetto agli orari e alle corse degli autobus, in più persone che abitano nei quartieri periferici si sono accorte e insomma, parlandoci anche assieme, ci hanno appunto riferito che sfruttando appunto questo nuovo cambiamento di orario avrebbero tolto, eliminato definitivamente per sempre, quindi alcune linee dell'autobus, e guarda caso proprio quelle linee che arrivano nei quartieri periferici, se vogliamo, un po' più popolari, che sono quelli verso la Stanga e via Antonio Grassi, verso Piazzetta Toselli e poi anche fuori verso via Sorio. Andiamo però a leggere un attimo l'articolo e vediamo un po' di cosa si tratta. La provincia acquista 10 nuovi bus. Venerdì scorso il numero 1 di Palazzo Santo Stefano, Soranzo, ha firmato il decreto di impegno di spesa di 1.346.000 euro per l'acquisto di oltre una decina di automezzi pubblici destinati al trasporto urbano ed extraurbano. Si tratta un impegno importante, spiega Soranzo, dettato dalla necessità di sostituire alcuni mezzi ormai obsoleti. L'apporto dei fondi provinciali andrà a coprire il 60% del costo degli automezzi, mentre il rimanente 40% deriverà da risorse stanziate da Bus Italia Veneto S.p.A. La regione ha infatti approvato il secondo programma di riparto 2007-13, che prevede le linee di intervento per favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile, il cui principale obiettivo è il rinnovo del parco veicolare destinato al trasporto pubblico locale più obsoleto. In pratica si rottamano gli automezzi con omologazione Euro 2 o inferiore, si acquistano nuovi autobus di categoria M2 o M3 con classi di omologazione Euro 6 o EEV. La somma complessiva di 1.346.000 è stata divisa tra APS Holding e Bus Italia, affidatarie della concessione del trasporto urbano ed extraurbano, tenuto anche conto della vetustà del parco aziendale, della percorrenza chilometrica dei mezzi e dall'acquisto di autobus con intero onere a carico dell'azienda. Il potenziamento del trasporto locale è una delle nostre priorità, conclude Soranzo, così come le politiche di contrasto all'inquinamento e la salvaguardia dell'ambiente. Inoltre, ho nominato il dirigente del settore trasporti nel collegio di vigilanza perché controlli lo stato di raggiungimento dell'accordo, che sarà sottoscritto perché tutte le procedure vengano svolte in modo corretto e veloce nell'interesse di tutti i cittadini. Ieri intanto è scattato l'orario estivo di Bus Italia, orario che ha comportato qualche disagio all'utenza in quanto l'azienda ha ridisegnato alcune linee. I residenti del quartiere Palestro, servito dalla nuova linea 2, hanno lamentato il fatto che, contrariamente al passato, per raggiungere la stazione ora devono scendere in via Milazzo e poi utilizzare la linea 9. Un po' di disorientamento anche per gli utenti della linea 15, che non raggiunge più l'Arcella. E insomma, questo è un po' il trafiletto che conclude proprio con questa notizia, anche se non è ben spiegata, però di fatto quello che poi è la voce che gira e gira anche insomma sugli autobus, su chi alla mattina si piglia l'autobus per andare a lavoro, insomma tutti i pendolari che alla mattina salgono su questi autobus, tra cui appunto la voce gira, e appunto si parla di un totale ridisegnamento, diciamo così, di alcune linee, come dicevamo prima, quella che passa per Piazzale Stanga e va verso via Antonio Grassi, via Manara e quella zona lì, e quella che va verso via Palestro e l'Arcella, tutti quartieri ad alta densità, insomma, di popolazione, quartieri popolari che appunto vengono privati ancora una volta della possibilità di raggiungere in modo accessibile, diciamo così, sia dal punto di vista di orario ed economico anche, il proprio posto di lavoro. Quindi si sta parlando di un'eliminazione di alcune linee direttamente degli autobus. Tant'è vero che qualche persona insomma proponeva di anche intervenire rispetto a questa questione e rispetto anche alla questione più generale del costo dei servizi pubblici, che insomma qui a Padova, ma anche in altre città, lievita di anno in anno, e in particolare qui a Padova con l'introduzione di Bus Italia Veneto S.p.A., questa azienda che ha preso in mano parte dei trasporti pubblici urbani, che quindi vengono così privatizzati in parte, e permettendo anche la lievitazione del biglietto, visto che questi poi ci devono insomma creare sopra del profitto, e quindi appunto qualcuno pensava di fare un intervento rispetto a questa situazione in cui c'è sempre un costo maggiore del servizio pubblico, che quindi non diventa più accessibile ai più, soprattutto a chi se lo piglia ogni giorno, e poi anche la questione che vengono cancellate delle linee, per cui uno deve pigliarsi l'autobus e fare uno, due cambi per arrivare al posto dove doveva arrivare, dove normalmente ci arrivava tranquillamente con il suo autobus. Sfogliamo un po' le pagine, andiamo a leggere magari una notizia un po' più interessante, con la quale il Gazzettino apre anche la prima pagina, e parliamo sempre di profughi in arrivo e di polemiche tra il sindaco e il comune di Padova e la prefettura. Destinati 902 profughi bitonci, adesso basta. Il sindaco: se si devono assegnare le quote in base alla popolazione, bisogna chiarire che Padova ha già il 15% di immigrati. Muro contro muro, andiamo a leggere l'articolo. Da una parte Mario Morcone, capo del Dipartimento Immigrazione dello Stato, che è venuto a Venezia a parlare con sindaci, prefetti e il governatore sul tema accoglienza. Dall'altro, primi cittadini come Massimo Bitonci che le hanno cantate chiare. Se il criterio che si applica è far arrivare i profughi in quota proporzionale alla popolazione a Padova, non deve arrivare più nemmeno uno. Abbiamo già il 15% di immigrati. Le nuove ondate di sbarchi da Roma vengono liquidate così. Si alzano le quote ripartite per regione e di conseguenza quelle per ogni provincia. Secondo i dati presenti ieri al Veneto, spettano ora 5.200 migranti. Erano 3.750 nell'accordo del 10 luglio 2014, di questi già 3.500 sono accolti. Se ci mettiamo lo SPRAR, i richiedenti asilo già ospitati, siamo a 3.852. Significa che ne devono arrivare altri 1.342 e di questi 902, con il criterio della proporzionalità in base alla popolazione, sono destinati a Padova, che ieri, sempre stando ai numeri, ne ospitava già 596, anche questo un record. Tanto per chiarire il clima che si è respirato ieri, ecco le parole del prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, coordinatore dei prefetti del Veneto, prima di entrare al vertice convocato su richiesta del governatore della regione. Anche se un comune ci dice di no, per evitare problemi devastanti, io e i miei colleghi dobbiamo sistemarli dove troviamo posto, per cui se un comune ci dice di no per 10 immigrati, ma lì troviamo 80 posti, ne metteremo lì 80, ovvero i prefetti aggirano, come già stanno facendo, con le cooperative sociali e i privati che offrono casa, proprio uno dei temi più delicati. Ho chiesto al prefetto Cuttaia e al prefetto Morcone di interrompere la microaccoglienza dei richiedenti asilo, che un governo incapace sta riversando nelle nostre città, ribadisce Bitonci. Ospitare migranti in abitazioni private è sbagliato, crea gravi tensioni e rischi che qualcuno si dovrebbe assumere, invece di fare lo scaricabarile. Gli amministratori e i cittadini aspettano soluzioni, oggi invece assistiamo a una progressiva deresponsabilizzazione di tutti gli organi dello Stato, ad esclusivo vantaggio delle cooperative che si occupano di cosiddetta accoglienza. Ecco il punto dolente sul quale attacca il sindaco. Cooperative che non danno alcuna garanzia sul servizio svolto, né sono in grado di monitorare gli spostamenti delle persone che dicono di voler proteggere, Alfano mandi più uomini e mezzi per le forze dell'ordine, impegnate ogni giorno in una battaglia senza quartiere contro un'ondata crescente di criminalità. Padova sta già facendo la sua parte, ha la più alta densità abitativa di immigrati del Veneto e più di ogni altra città si prende carico di minori non accompagnati a spese dei cittadini. L'Italia di Renzi è lo zimbello d'Europa, occorre riprendere le trattative con i paesi del Nord Africa, secondo il modello Maroni, e smetterla di imbarcare clandestini sulle coste del Maghreb. Dichiarazioni che arrivano dopo che a Padova la tensione è alle stelle, ricordiamo solo a titolo di esempio le manifestazioni pro e contro l'accoglienza del mese scorso, o ancora le proteste dei sindaci dei comuni termali, Teolo, Abano, Torreglia, che hanno scritto a Zaia temendo ripercussioni anche sulla stagione turistica. Ecco qui la conclusione perfetta di questo articolo, di questi bravi albergatori che pensano proprio alla stagione turistica, all'arrivo di queste persone, di questi profughi, come vengono chiamati, che gli rovinerebbero la festa, ovvero la stagione turistica di tutti i vecchi tedeschi e non che vanno a farsi le saune e i bagni termali ad Abano Terme. Questa, insomma, questione comunque è ancora aperta e rimarrà sicuramente ancora aperta per lungo tempo, con questi botta e risposta tra il sindaco Bitonci e le istituzioni che, diciamo così, rappresentano lo Stato sul territorio rispetto alla gestione di questa ondata vera e propria di persone che arrivano dalle coste del Nord Africa, e che magari va ricordato, insomma, e ribadito che queste persone scappano, diciamo così, da situazioni di guerra che l'Italia stessa, assieme ad altri stati europei, ha contribuito e promosso a portare nei loro paesi di origine. Quindi sono tutti paesi delle coste del Nord Africa, Libia e in primis Tunisia anche, dove appunto l'accaparramento e la corsa all'estrazione delle risorse di questi territori da parte degli stati europei, appunto Italia, Francia in primis, ha portato appunto una devastazione e un saccheggio dei territori da dove vengono queste persone, tali per cui appunto poi si spingono per andarsene. Altro trafiletto sempre qua sotto rispetto a questa situazione, viene citata la casa Don Gallo, casa occupata appunto da Razzismo Stop, all'interno della quale dormono e vivono alcuni stranieri, e a quanto dice l'articolo, questo trafiletto, sembrerebbe che il comune vorrebbe stanziare almeno 100 stranieri all'interno di questa abitazione, che quindi fungerebbe da ammortizzatore sociale rispetto all'accoglienza di questi profughi, riconosciuta anche dalle istituzioni comunali. Continuiamo a sfogliare il Gazzettino e andiamo a vedere un'altra pagina che ci parla della protesta che si sta mettendo in piedi in diverse scuole qui a Padova, ma anche su tutto il territorio nazionale, del boicottaggio degli scrutini. Attività paralizzate in 30 istituti scolastici, insegnanti arrabbiati con il governo, boicottaggio degli scrutini, si amplia il fronte del no. Il boicottaggio degli scrutini, il fronte del no, si allarga. Paralisi totale delle riunioni di valutazione finale degli studenti ai licei scientifici Fermi e Cornaro. Negli istituti tecnici Calvi e Einaudi Gramsci, compresa la sezione carceraria, al magistrale Duca d'Aosta, l'industriale Severi, all'elementare Deledda, negli istituti comprensivi Stefanini e Tartini, all'istituto Meucci Fanoli di Cittadella, lo Jacopo da Montagnana di Montagnana, alla scuola elementare di Vo, all'istituto comprensivo di Piazzola sul Brenta, nelle due scuole medie del complesso da Villa di Piove di Sacco e ancora negli istituti comprensivi di Selvazzano, Teolo Albignasigo, Due Carrare. Blocco parziale, ma percentuali pur sempre altissime. Nelle scuole superiori Duca degli Abruzzi, San Benedetto da Norcia, Belzoni e ancora Leonardo da Vinci, il Modigliani in Ruzza, il Selvatico, lo Scalcerle. Al liceo classico Tito Livio, stand by per 20 scrutini su 22 convocati. e poi braccia incrociate in molte classi dell'elementare, Mantegna di Padova, il Newton, il Pertini, il Campo San Piero, il Mattei di Conselve, il, al De Nicole e all'Einstein di Piove, all'Istituto Comprensivo di Codevigo, alle elementari e medie di Lozzo, a Testino e in quelle di Villafranca. È dunque una protesta molto massiccia e compatta, quella dell'istruzione padovana, per criticare la buona scuola di Matteo Renzi. I professori di ormai una trentina tra scuole superiori e istituti comprensivi di città e provincia hanno raccolto l'invito di CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e GILDA a bloccare le procedure di scrutinio delle classi non terminali. Questo significa che le operazioni propedeutiche agli esami di maturità sono state salvaguardate, mentre per le altre classi è vero caos. La rabbia è il sentimento dominante tra i professori. Chiedono che il DDL in discussione venga radicalmente cambiato, perché così com'è, dicono, peggiora la qualità dell'istruzione pubblica, non risolve il nodo del precariato, afferma, logiche autoritarie e incostituzionali nella gestione organizzativa delle scuole, mette in discussione diritti e libertà e cancella la contrattazione. In altre parole, realizza tutto meno che una buona scuola. Scrutini congelati significa fissione dei tabelloni posticipata di quasi una settimana sulla tabella di marcia. Per legge, infatti, gli scrutini vanno svolti entro e non oltre i 5 giorni successivi alla prima convocazione. Questa è un po' la notizia delle proteste che ci sono state in questi giorni su tutto il territorio nazionale, appunto Padova non da meno, rispetto a appunto il boicottaggio degli scrutini che si è diffuso come prima pratica che è appunto venuta in mente a chi sta all'interno della scuola per arginare il appunto il DDL Buona Scuola che il governo vorrebbe far passare. Vi lasciamo un po' di musica e ritorniamo a breve. Yeah.
was father's domain. Had festering hopes, she's certain there's more. Pictures of fields without fences, her body melts as he approaches the door.
Di nuovo in diretta, sempre su radiazione.info, sempre con la rassegna stampa di questo martedì 16 giugno. Stavamo leggendo un po' di notizie prese dal Gazzettino di Padova di oggi e prima stavamo appunto leggendo la notizia sul boicottaggio degli scrutini che si sta portando avanti da alcuni insegnanti qui a Padova e che si è diffuso, insomma, come pratica in 30 scuole tra città e provincia. Sempre in merito a questo, rimandiamo anche a sempre in merito, insomma, a questa pratica del boicottaggio degli scrutini e alla discussione sul DDL Buona Scuola, rimandiamo all'iniziativa che si terrà oggi alle ore 17 presso la mensa Marzolo occupata in via Marzolo 4. Alle ore appunto 17 ci sarà un'assemblea dibattito sulla riforma della buona scuola. Informazioni, aggiornamenti e un confronto collettivo con studenti e insegnanti di Padova sulla riforma scolastica del governo, una condivisione di riflessioni per fissare degli aspetti anche in funzione della futura opposizione alla buona università in discussione a settembre in Parlamento. Questa appunto iniziativa che si terrà oggi, a quale siete tutti e tutte invitate a insomma, partecipare, notizia che prendiamo da il Facebook della Marzolo occupata e che rilanciamo anche, insomma, per chi fosse appunto interessato a, ad avere una discussione su questo DDL, visto che come abbiamo letto da, anche dal Gazzettino, insomma, è una pratica diffusa. Insomma, una prima pratica abbastanza diffusa di opposizione al DDL, quella appunto dei boicottaggi, e allora l'invito è a trovarsi a parlarne assieme, magari esce anche qualcosa di interessante da questa discussione. E allora oggi ore 17 puntuali, assemblea dibattito sulla riforma della buona scuola presso la Marzolo occupata in via Marzolo 4. E noi torniamo invece alla lettura di qualche notizia, sempre sul Gazzettino, che ormai non ci dà notizie interessanti, se non l'ultima che andiamo a leggere dal gazzettino cartaceo, che riguarda il carcere Due Palazzi. Al Due Palazzi, andiamo a leggere, gli imputati sono una guardia penitenziaria e due marocchini, chiesti oltre 13 anni di condanne. La prima parte dello scandalo alla casa di reclusione Due Palazzi, dove entravano droga, telefoni, cellulari e chiavette USB, sta per arrivare a una conclusione. Il pubblico ministero, Sergio titolare delle indagini, in udienza preliminare ha chiesto 6 anni e 6 mesi di reclusione per l'agente penitenziario Giandonato, scusate, la terza, detto Bambolotto, e rispettivamente 3 anni e 4 mesi di reclusione per i detenuti marocchini, due detenuti marocchini. Dini aveva già chiesto il 27 maggio 14 anni e 7 mesi di reclusione per Pietro Rega, detto capo o uomo brutto, di origini napoletane, assistente capo di polizia penitenziaria. Secondo l'accusa era lui che muoveva le fila dentro il carcere dall'alto del suo ruolo di capo posto del quinto piano. L'uomo era riuscito a crearsi una squadra composta da altre guardie che lo seguivano nei traffici e gli agenti riuscivano a rifornire i detenuti di ogni benefit di lusso che richiedevano. Durante le indagini, gli investigatori della squadra mobile scoprirono che un detenuto faceva il nome di un italiano che identificava con un codice numerico. Il codice corrispondeva al pagamento ricevuto dall'italiano tramite Western Union per la droga. Questo Mr. X era Pietro Rega. Ci sono filmati che riprendono la guardia mentre consegna la droga ad un recluso. Il pubblico ministero Dini, sempre nella giornata di ieri, ha anche chiesto il rinvio a giudizio, che si deciderà il 1 luglio, di altri due agenti penitenziari, Francesco Corso e Giuseppe Cristiano. Il primo ha ricevuto un divieto di dimora a Padova e provincia, mentre il secondo si trova ancora agli arresti domiciliari. Questo è, insomma, la notizia del carcere Due Palazzi di Padova, il cosiddetto carcere modello per tutto il resto d'Italia. Insomma, anche nelle varie rassegne è stata approfondita questa tematica, che ha visto appunto il carcere Due Palazzi all'interno di questo occhio del ciclone per quanto riguarda traffici illeciti di droga, ma soprattutto, anche qui nell'articolo non è specificato, però è una cosa risaputa, anche di farmaci, medicinali, pastiglie che venivano somministrate anche in modo coatto a chi era recluso, da parte appunto traffici che venivano gestiti da alcune guardie penitenziarie e appunto sui quali, insomma, ci lucravano ben bene. Allora, 10 e 12 minuti, ritorniamo con la rassegna stampa di oggi, 16 giugno. Andiamo a leggere l'ultima notizia che riguarda il Padovano e poi andiamo a vedere cosa sta succedendo in Italia in questo momento, in questi giorni. Annunciamo già che insomma, da Twitter, ma anche da vari siti mainstream, si sta già rilanciando la notizia dello sgombero da parte delle forze dell'ordine degli sbirri italiani che al confine con la Francia a Ventimiglia stanno sgomberando i migranti che in questi giorni, come avrete avuto modo di leggere, si erano insomma piazzati lì lungo il confine a Ventimiglia e sugli scogli, vabbè, insomma, questa immagine che è stata data dai giornali mainstream in questi giorni, appunto, dei migranti che si sarebbero stanziati sugli scogli a Ventimiglia. In questo momento, insomma, è in corso lo sgombero da parte degli sbirri di queste persone e dalle immagini, insomma, come anche potete farvi un'idea, insomma, quando si parla di sgomberi da parte degli sbirri, ecco, ci sono immagini davvero raccapriccianti, però insomma dopo andremo a leggere bene cosa sta succedendo. Intanto andiamo a leggere l'ultima notizia di carattere padovano e andiamo a Noventa Padovana, dove un signore ha tentato la fuga con un carrello pieno di spesa dal supermercato INS. Chiudiamo con questa nota un po' colorata che, se vogliamo, ci fa anche sorridere. E allora andiamo a leggere cosa è successo a questo signore 42enne che ha tentato di svegnarsela dall'INS di Via Salata con il carrello zeppo, come dice appunto Il Mattino Online. Non si aspettava di trovarsi davanti un maresciallo dei carabinieri in borghese che era appena uscito dal supermercato e aveva nutrito dei sospetti. È stato arrestato in flagranza di reato e questa mattina affronterà la direttissima per tentato furto. L'episodio che lo vede protagonista è accaduto sabato alle 19, giorno e orario strategici, probabilmente scelti non a caso. Il 42enne, insieme a due complici, ha saccheggiato il supermercato infilando nel carrello di tutto e di più: carne, formaggi, insaccati, bottiglie e chissà quanto altro ancora. Con il carrello stracolmo non è passato dalla cassa, ma è uscito dall'entrata facendo passare il carrello sotto una sbarra. Prima però ha spedito le complici alle casse per pagare un'inezia di prodotto. Una manovra per distrarre i dipendenti, ma mentre questo signore si avviava alla sua auto per caricare tutto quel ben di Dio convinto di averla fatta franca, è stato bloccato da un maresciallo dell'arma in borghese, insospettito, come aveva fatto a passare così velocemente dalla cassa con un carrello tanto pieno. Ha avuto conferma che si trattava di un furto. Questo maresciallo ha chiamato i colleghi del 112 mentre le due complici si dileguavano in fretta. In Via Salata è giunta una pattuglia di carabinieri che hanno arrestato il ladro e portato nelle camere di sicurezza del comando provinciale a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arrestato era già noto per una sfilza di precedenti, già indagato insieme ad altri per aver rubato, vabbè, insomma, 20.000 euro di energia elettrica manomettendo i contatori dell'Enel del Lungargine. Vabbè, insomma, questa era la notizia che viene riportata risalente a ieri, di questo signore, appunto, fine settimana ha ben deciso di farsi la spesa senza passare dalle casse. E questo articolo, insomma, ci riporta, almeno a me, riporta ad un'altra notizia che avevo sempre letto in rassegna l'anno scorso, sempre riguardo al tema di spese senza passare dalle casse, quando in Sardegna, se non sbaglio a Cagliari, delle signore, insomma delle madri di famiglia, si erano organizzate, in una trentina erano andate a farsi una bella spesa come si dice, una spesa proletaria in uno dei supermercati del quartiere, erano entrate, avevano riempito i carrelli ed erano uscite senza pagare, dicendo appunto, e rivendicandosi anche la cosa, dicendo appunto che non avevano più i soldi, visto che non c'era più lavoro per loro, per pagarsi la roba, per far da mangiare, insomma, per sé e per i propri parenti. E chiaramente quando manca il lavoro e quando poi c'è da mettersi del cibo nello stomaco, ci sono anche questi tipi di problemi e insomma è anche pensabile che qualche persona pensi di risolvere queste situazioni anche come ha fatto questo signore di 42 anni a 90 a Padovana proprio questo fine settimana. Vabbè, questa era un po' l'ultima notizia pittoresca, diciamo così, che vi diamo. Adesso vi lascio un po' ancora uno stacco musicale e intanto vado a pescarmi un po' di notizie per quanto riguarda la questione sempre migranti e quello che sta succedendo in questo momento a Ventimiglia, e andremo anche a vedere un po' quello che sta succedendo su altre frontiere, perché poi Ventimiglia è solo una parte del problema, insomma il quadro un po' generale, poi vado appunto a vedere meglio. Comunque a Ventimiglia ci sono queste persone che sono bloccate al confine, che adesso in questo momento vengono sgomberate dalla polizia e dagli sbirri italiani, e che molto probabilmente verranno deportate in qualche campo di concentramento, perché di questo stiamo parlando. Poi c'è anche la situazione della stazione centrale a Milano, dove anche lì c'è un accampamento di persone che sono state bloccate, che non possono spostarsi. Poi c'è la situazione al confine, al Brennero, al confine tra Italia e Austria, e proprio in questi giorni, proprio ieri, la notizia anche che verso est, quindi in confine Friuli, Venezia, Giulia, Austria e Slovenia, anche lì ci sarebbero dei flussi di persone che sono stati bloccati e che gli viene impedito di spostarsi dall'Italia. Io vi lascio ancora, come dicevo prima, uno stacco musicale e poi ci sentiamo andando ad approfondire queste cose.
Guardate, un paesaggio classico, il mare, la riva deserta, gli olivi, il sole, le cicale, la pace, la sonnolenza, tutto rimasto immobile e intatto dai tempi della Magna Grecia. Ma ora state attenti, lo metteranno a ferro e a fuoco. Si aggirano gli orribili dinosauri di metallo. Via gli olivi, via le vecchie casupole, via le cicale.
Situazioni strane, c'è puzza di combina, qui va a finire male! E poi... città,
le case a pezzi,
le letture a assurdità,
si vede un posti
che aspetta solo adesso e notti,
ed ecco mostri della nostra disfatta,
quelle porte di città vanno buttate a terra a calci,
contro una vita che ci opprime ma non ci fermerà.
Nessuno autorità,
ma facito un uomo d'oro, se non cazzo la parla,
ma anima pugna morte a casa in gula,
resistere occupa.
Allora 10:27, come dicevamo prima, passiamo alla lettura di quello che sta succedendo in Italia, dando una carrellata di notizie nazionali, partendo da quello che sta succedendo proprio in questo momento a Ventimiglia, dove è iniziato lo sgombro da parte degli sbirri e della Croce Rossa, di tutte quelle persone che si erano appunto fermate lungo il confine e che gli era stato appunto impedito di passare verso la Francia. Insomma, questi giorni abbiamo visto e letto sicuramente il viaggio di queste persone verso la Francia, che una volta entrate venivano subito rispedite in Italia e dopodiché si sono stanziate proprio lungo il confine lì a Ventimiglia. Allora andiamo a leggere, purtroppo queste notizie le prendiamo da siti un po' del cazzo come Repubblica e Corriere della Sera, però insomma in tempo reale sono le uniche fonti che per ora sono riuscito a trovare, poi dopo andrò anche in cerca di qualcos'altro. Andiamo a leggere un po' cosa dice Repubblica. Ventimiglia, è iniziato lo sgombro della scogliera, i profughi resistono, tensione. Carabinieri e polizia hanno iniziato a far spostare da Ponte San Ludovico i profughi, mentre resta la gran parte alla stazione di Ventimiglia. Poco dopo le 7:30 di stamani, carabinieri e polizia hanno iniziato a sgomberare una trentina di profughi che dormivano nelle aiuole a Ponte San Ludovico, in un accampamento organizzato un paio di giorni fa. Poco dopo, le forze dell'ordine hanno iniziato a far spostare anche i migranti fermi da qualche giorno sugli scogli dei Balzi Rossi, a pochi passi dal confine con la Francia. Sale la tensione con alcuni giovani portati via di peso. I migranti non vogliono lasciare la loro posizione, ci sono stati anche alcuni tafferugli. Un giovane africano è rimasto a terra, forse per un malore, poi si è ripreso. I profughi sono stati fatti salire su un pullman della Croce Rossa che è in attesa di partire. Da circa un'ora è bloccato al transito. Il confine di Ponte San Ludovico è aperto, quello a monte di Ponte San Luigi. La situazione adesso è tesa, insieme ai migranti sulla scogliera ci sono alcuni giovani italiani, ma come ripete il sindaco di Ventimiglia, Enrico Loculano, che non era stato avvertito del blitz, la necessità è di una soluzione politica al di là dei necessari sostegni di solidarietà. E ieri sera, dopo un lungo vertice con il prefetto di Imperia Silvana Tizzano, il comune ponentino ha chiesto alla regione l'intervento di una decina di operatori della protezione civile, ricevendo però un rifiuto, vista la posizione espressa dal presidente Giovanni Toti, di deciso no a qualsiasi intervento umanitario. Le famiglie divise al confine, neppure il canale di Sicilia, le carrette del mare, la traversata che dalla Libia li ha portati all'isola delle correnti, li aveva potuti separare. Ci ha pensato la Francia con la chiusura del confine a Ponte San Luigi e Ponte San Ludovico a disperdere un'intera famiglia somala, tanto che ieri mattina una donna partita dal suo paese con i figli e il marito ha pianto, si è disperata quando prima delle 10 ha ricevuto una telefonata dai ragazzi: sono già a Parigi. Lei invece è rimasta a 10 passi dal cordone della gendarmerie, una sorta di muro di Berlino umano che la separa dalla terra promessa. Chi segue anche solo con lo sguardo le facce dei clandestini che passano e si fermano alla stazione di Ventimiglia si accorge che tanti arrivati tra venerdì, sabato e domenica non ci sono più. Molti sono saliti sui treni per Cuneo e il colle di Tenda ed attraverso la linea che entra dentro il confine francese e poi torna in territorio italiano sono scese alle stazioni di Olivetta, Breil, Tende e Vievola. Sono già in Francia, altri hanno provato e ci sono riusciti passando per Torino, dirigendosi a Lione. Altri ancora nella notte hanno provato con i treni per Nizza e Marsiglia. Prova e riprova, qualcuno è riuscito a passare senza essere intercettato alle stazioni di Mentone. Gli irriducibili, quelli che non vogliono mollare, rimangono a Ponte San Ludovico e se tenerli sugli scogli dei balzi rossi e chiudere il confine doveva servire ad allontanarli da Mentone, sicuramente le autorità francesi si sono sbagliate. Ieri i migranti che premono per transitare in Francia e raggiungere il nord Europa sono diventati almeno 200 in più, oltre gli 80 già presenti. Tutti giovanissimi tra i 15 e i 25 anni hanno passato 4 giorni e 5 notti sotto il sole e la luna, ma anche sotto la tempesta d'acqua, anche se ieri tanti di loro sono tornati a sdraiarsi sulle aiuole sparti traffico. Hanno abbandonato la scogliera, quel posto ormai diventato il simbolo della loro protesta. Ormai è una questione politica, spiega qualche funzionario della polizia di frontiera. Non capiamo a chi serva tutto ciò, ma ci sembra un braccio di ferro inconcepibile. Altri 200 ormai vivono da 5 giorni alla stazione di Ventimiglia, quasi tutti donne e bambini, intere famiglie che da domenica sera sono sistemate lungo il corridoio che prima della caduta delle frontiere portava alla vecchia dogana. Da lì doveva passare chi voleva prendere un treno per la Francia. Qui adesso dormono in attesa che arrivi una buona notizia, la riapertura dei valichi. Davanti alla stazione, da 2 giorni, funzionano i moduli con toilette e docce allestiti in sinergia tra Ministero dell'Interno, Ferrovie dello Stato e Comune di Ventimiglia, ma all'interno del corridoio della vecchia dogana non sono stati attrezzati dei letti. Gli immigrati hanno passato la notte sui cartoni e sulle coperte. Non vogliamo che diventi un campo profughi, ripete il sindaco. Non vogliamo creare il richiamo per migliaia di immigrati che in questo momento si trovano nelle altre località di confine. L'assistenza si limita alla fornitura di pasti caldi la sera, di bibite, panini, frutta e succhi durante il giorno. La stessa cosa fanno a Ponte San Ludovico i militi della Croce Rossa, i volontari della Protezione Civile, della Caritas e del Seminario Vescovile. La città vive la sua vita normale, ripete l'oculano. L'emergenza è concentrata alla stazione. Gli abitanti rispondono con la solidarietà, portano cibi ed abbigliamento, coperte per la notte, sacchi a pelo. Il primo cittadino di Ventimiglia, il prefetto Silvana Tizzano, il questore Pasquale Zazzaro, i vertici dei Vigili del Fuoco Imperiesi e di Trenitalia attendono notizie dal Brennero. Ci dicono che l'Austria e la Germania dovrebbero riaprire i confini e speriamo che la situazione si sblocchi presto, perché così non so fino a quando potremo resistere, soprattutto con l'assenza della regione che dice di non essere stata invitata. Non è vero, ribatte il sindaco, e poi la regione non deve essere invitata, ma dovrebbe essere parte attiva. Dalla Costa Azzurra intanto arrivano segnali di collaborazione, si è mosso il sindaco di Nizza, Cristian Nestrosi, e si sono incontrati il prefetto di Imperia e il suo collega di Nizza, aleggiano ipotesi di possibile accoglienza. Vabbè, questo insomma è un po' l'articolo pietistico di Repubblica, che quando parla di tensioni parla, vabbè, si possono anche vedere dalle immagini che pubblicano, parla di veri e proprie aggressioni da parte degli sbirri nei confronti di queste persone che appunto erano ferme lungo il confine, che vengono strattonate, prese per il collo, insomma, e quant'altro. Ci possiamo immaginare quando gli sbirri si muovono e vengono caricate su questi pullman della Croce Rossa, con destinazione ancora ben da capire, probabilmente forse verso qualche centro di accoglienza, o comunque non viene precisato dove vengono portati, dove vengono portate queste persone. Corriere della Sera, 20 miglia, sgombro dei migranti sugli scogli vicini al confine, i profughi fatti salire su un pullman della Croce Rossa per essere trasferiti alla stazione di Ventimiglia. Ecco. Le forze dell'ordine hanno sgomberato i migranti fermi da qualche giorno sugli scogli dei Balzi Rossi nella zona di Ponte San Ludovico, a pochi passi dal confine con la Francia. Ci sono stati momenti di tensione quando all'inizio pochi migranti hanno opposto resistenza passiva, ma la situazione si è poi tranquillizzata. I profughi sono stati fatti salire sui bus della Croce Rossa per trasferirli alla stazione di Ventimiglia. L'operazione in tenuta antisommossa dei poliziotti, che si sono concentrati in particolare sui giardinetti davanti agli scogli a pochi passi dalla frontiera ancora chiusa per i migranti che da giorni chiedono di poter andare in Francia per poi raggiungere parenti e amici nei paesi del nord Europa. Alcuni profughi hanno cercato di sfuggire alle forze dell'ordine rifugiandosi di nuovo sugli scogli. Chi ha fatto resistenza o si è buttato a terra è stato fatto salire a forza sul pullman, qualcuno trascinato di peso dagli agenti. Hanno assistito le operazioni anche i volontari della Croce Rossa per un'ottantina di migranti. Quella appena conclusa è stata la terza notte trascorsa ai Balzi Rossi, appunto questi scogli dove si erano posizionati questi migranti. Ecco, che ricordiamo ancora una volta, sono con tutta probabilità persone che fuggono da situazioni di devastazione e saccheggio che gli stati, alcuni stati europei, tra cui soprattutto l'Italia e la Francia, che guarda caso sono anche qui i due stati coinvolti in quello che sta avvenendo proprio a Ventimiglia, insomma, che hanno portato appunto una devastazione e saccheggio nei loro territori sulle coste del Nord Africa, portando appunto la guerra in casa loro, e queste persone scappano da questa situazione altamente instabile che è stata appunto importata dall'Unione Europea, la stessa che poi in questo momento si sta rifiutando di accoglierli e di insomma dare ospitalità, dare un tetto, dare appunto un'accoglienza su questi territori. Molto probabilmente queste sono persone, adesso così un racconto, anche perché poi con alcuni di questi si è riusciti anche ad avere un confronto, insomma a parlare con delle persone che appunto non in questo periodo, però durante quest'anno si sono spostate da Nord Africa fino in Italia e anche a Padova, insomma parlando con alcune di queste persone, ecco, la loro esperienza è proprio quella di aver vissuto una guerra nel loro paese. Stiamo parlando di Libia e Tunisia in particolare, di aver subito una guerra nel loro paese, di aver visto insomma i loro parenti morti, di essersi imbarcati sui cosiddetti barconi della morte per arrivare forse in Italia. In Italia arrivati sono stati deportati all'interno dei centri cosiddetti centri di accoglienza, e da lì sono stati rilasciati e poi sono stati insomma buttati all'interno di questa società senza un lavoro, senza una casa, con magari anche una famiglia da insomma da curarsi. E queste un po' sono le vicende che queste persone si vivono sulla propria pelle. Sempre in merito a questa questione, al di là di Ventimiglia, dicevamo, c'è anche la situazione
al Brennero, proprio perché in questi giorni al Brennero si è tenuto il G7, quindi il ritrovo dei grandi politici e grandi esponenti delle potenze mondiali, e proprio per questo evento che si è tenuto in Austria hanno chiuso Schengen, quindi hanno sospeso Schengen e quindi hanno chiuso il confine, e quindi anche a queste persone che sulla direttiva appunto del Brennero, che va dall'Italia verso l'Austria e più in su la Germania, anche lì hanno trovato la polizia, gli sbirri sia italiani sia austriaci, scusate, che li hanno rispediti indietro. Vediamo appunto la notizia sul Corriere del Veneto. G7, l'Austria chiude il confine del Brennero ai profughi. In commissariato non c'erano nemmeno mediatori, gli agenti e i migranti non si intendevano, e così, per tradurre, i primi convocavano i pizzaioli nordafricani del paese. Alla stazione ferroviaria il sottopasso è diventato un orinatoio. Uno sgabuzzino senza finestra si è trasformato in stanza per dormire ammassati, e su una panchina al binario 7 un ragazzo di 23 anni con scarpe da tennis proporzionate rispetto alla statura, ma quelle gli hanno dato e per quelle ha ringraziato, domanda quanto manca alla Germania. Vuole andarci a piedi. I migranti sbarcati in Sicilia, saliti a Milano e Verona, finiti in Alto Adige con l'idea di raggiungere altre nazioni, la Germania per l'appunto, oppure quelle scandinave, più efficaci nell'accompagnare il percorso dei richiedenti asilo, non hanno alternative. Sui treni non possono salire, l'Austria, bloccando la libera circolazione dell'Unione Europea, li spedisce indietro, e in macchina sono pochi gli spietati, avidi italiani che si arrischiano a trasportarli, almeno adesso, per volere dei tedeschi che sabato e domenica nel castello di Elmau in Baviera ospiteranno il G7 delle potenze economiche, e sono preoccupati anche per le varie proteste che si possono creare. Infatti Schengen è stato sospeso e il confine sarà controllato fino a fine del mese. I controlli, per la verità, sono sulla carta, anche Vienna è a corto di agenti. Ne sono stati registrati di rinforzo una trentina, pattugliano il passo del Brennero con attenzione all'autostrada, uno dei varchi preferiti dai migranti. Resta la statale che attraversa il paese, costeggia il centro commerciale e va verso Innsbruck. Non sono ancora battute altre vie, questa è la convinzione degli investigatori. Scusate, eppure nessuno esclude niente, nemmeno la prossima riscoperta nella vicina valle del fiume Isarco, dei sentieri voluti dal fascismo, decine di chilometri in salita attraverso castagni un mese fa sotto la neve. Ogni tentativo vale pur di superare la frontiera, anche se il punto di raccolta non è qui al Brennero, dove il comune ha in allestimento una tendopoli. Bisogna tornare a Bolzano, che ogni giorno registra 100-150 nuovi arrivi di africani e siriani. La città ha confermato sindaco Luigi Spagnoli del PD, 55 anni, in campagna elettorale critico nei confronti della provincia, colpevole d'aver avvallato l'idea dell'imprenditore austriaco René Benko, un milionario 38enne, di destinare ai migranti l'ex hotel Alpi, 4 stelle e 6 piani. Iniziativa che secondo Spagnoli gli avrebbe tolto voti. Benko vuol riqualificare con un megastore la zona che dalla centrale piazza Walter ingloba l'ex hotel, un paio di palazzine, la stazione ferroviaria affollata di migranti, di volontari, giovani e vecchi che hanno l'entusiastica energia dei neofiti. Vabbè, insomma, questa notizia che, se vogliamo, anche abbastanza interessante, di questi privati, che poi è successo anche qui a Padova, per quanto riguarda l'ospitalità dei richiedenti asilo, questi privati che da un giorno all'altro diventano persone con un enorme cuore e con questa voglia di essere altruisti nei confronti di queste persone, in realtà si sta parlando di persone che vogliono anche qui lucrare su questa situazione, sulla pelle di queste persone, ancora una volta. rimettendo, quindi aprendo magari degli appalti per riqualificare delle palazzine abbandonate, farci dei lavori dentro, prenderci qualche soldo e poi magari metterci dentro qualche cooperativa, qualche qualche agenzia di assistenza sociale per guadagnare sul fatto che appunto vengono messe a disposizione delle strutture per chi si sta spostando dall'Italia, un po' sullo stile di quello che accadeva a Roma già qualche tempo fa con i richiedenti asilo in queste strutture, e come insomma anche diverse inchieste hanno messo in luce quello che era il giro di soldi che diversi personaggi sia diciamo così di dominio privato ma anche e soprattutto di dominio pubblico all'interno delle istituzioni ci mangiavano appunto sopra su questa situazione. Questo un po' è quello che questo articolo con questo passaggio ci dice. Dalla questura, continuiamo la lettura, ripetono che non c'è impennata di reati, ed è vero, ma i residenti leggono sui giornali locali le notizie di cronaca nera, lamentano un aumento dell'insicurezza e la pensano alla stessa maniera del sindaco quando dice: non neghiamo l'aiuto a chi ha bisogno, ma non possiamo permetterci di essere troppo ospitali, altrimenti li ritroviamo tutti a Bolzano. Ecco, questa dichiarazione che fa proprio vabbè, comunque la rileggiamo: non neghiamo l'aiuto a chi ha bisogno, ma non possiamo permetterci di essere troppo ospitali. Questa è un po' la mentalità diffusa forse in Trentino della sobrietà, del non troppo ospitali. E continuiamo: non importa che l'antiterrorismo di Trento abbia annunciato spostamenti verso El Mau, vabbè, comunque questa è un po' la situazione che si crea poi anche con l'arrivo di queste persone, lo stanziamento di queste persone, la situazione politica appunto con la presenza di questi migranti che si vorrebbero spostare ma che non possono e che si stanziano principalmente attorno alle stazioni ferroviarie in attesa di spostarsi. La situazione politica, dicevo appunto, è quella che poi va ad innescare un aumento della percezione dell'insicurezza tra le persone, su cui appunto viene gettata benzina sul fuoco da parte di politicanti di turno, dal PD alla destra fino chiaramente a Salvini e alla Lega, e che pompano insomma una maggior sicurezza per i cittadini e quindi una maggior militarizzazione dei territori, una maggior presenza di forze dell'ordine, un maggior numero di divieti, e dicendolo insomma in modo così semplicistico se vogliamo, però una situazione che pian piano, in modo lento e strascicante, si fa sempre più una situazione di guerra anche nel nostro territorio, quindi sul cosiddetto fronte interno, una tendenza alla guerra che è sempre più imperante, e questi fatti, adesso poi un'analisi che in modo semplicistico e così su due piedi sto facendo così dopo la lettura di questi articoli, che però insomma fanno intendere proprio una situazione di questo tipo, cioè una situazione strisciante, una tendenza verso la guerra anche sul fronte interno che si fa sentire ogni giorno sempre di più, determinata anche e soprattutto da questo tipo di situazioni. Una guerra appunto che viene portata dagli stati europei, come si diceva prima, ormai anche forse l'ho ripetuto troppo, Italia e Francia, che hanno esportato la guerra negli stati del Nord, del Nord Africa, persone che si sono spostate verso l'Europa per scappare da una situazione di invivibilità e che si stanziano qui in Italia, e poi tutti i meccanismi politici elettorali che i vari partitucoli politicanti fanno, la Lega in primis, discorsi appunto reazionari che tendono a criminalizzare queste persone, appunto, qua l'articolo del Corriere è molto esplicito dicendo che la preoccupazione da parte delle istituzioni e da parte dei, dei cittadini, dei cosiddetti cittadini, è quella dell'impennata di reati, quindi proprio criminalizzazione in questo, nel senso che la presenza stessa di queste persone porterebbe ad un'impennata di reati, cosa che appunto giustificherebbe, ormai sappiamo come funziona, giustificherebbe in seguito il fatto che le istituzioni, le questure e gli sbirri adottino, insomma, delle strategie emergenziali per gestire la cosa, quindi un inasprimento del controllo sociale, un inasprimento della militarizzazione, della presenza appunto di militari e polizia sui territori, che ormai, come sappiamo, finita la cosiddetta emergenza, invece rimane nella vita quotidiana, nell'ordinario di tutti quanti. Questa è proprio detta così semplicisticamente un po' anche la tendenza effettiva, proprio tangibile, materiale, alla guerra che si sta portando avanti anche, come si diceva prima, sul fronte interno. Vediamo se ci sono altre notizie. TGCom 24 rilancia in, anche qui in tempo reale, quello che sta succedendo a Ventimiglia. La polizia ha deciso questa mattina lo sgombro dei migranti che sono rimasti a Ventimiglia sugli scogli. Vabbè, niente di nuovo. Da Twitter invece ci arrivano diverse immagini invece della stazione centrale di Milano, dove praticamente le persone che si sono stanziate lì fuori si stanno facendo una bella partita a calcio. Vabbè, comunque, al di là di questa, di questa notizia, anche lì a Milano, in stazione centrale, una notizia che leggevo proprio ieri è che proprio per la presenza di migranti che si sono stanziati lì fuori e che sono impediti nello spostamento, il, all'interno della stazione centrale sono state allestite dei box in, in vetro, in plexiglass, adesso non mi ricordo, con delle sedie all'interno, all'interno dei quali vengono messi questi, questi migranti. Quindi sono proprio dei box che si trovano, c'erano anche le foto, all'interno della stazione, e dentro questi box vengono posizionate queste persone, vengono rinchiuse praticamente lì dentro e vengono tenute in questo modo.
Πάτω, χαμπάρι πάτω, καλά με στο κεφάλι σου μ' αγάπος εδώ κάτω. Κανείς δεν κάνει στο γαλάτικο χωριό κουμάντο, εξάλλου άλλη φάρα είμαστε εμείς στο κάτω κάτω. Είναι προκήρυξη βανδαλισμού από το συνδικάτο, αναλαμβάνω να τους βγάλουμε τα χέος από το πάτο εψιλών 13 και επί της ουσίας τη διαδικασία επιταχύνω της Δευτέρας παρουσίας. Έσπειρα το καταστροφικό ιό μιας ανταρσίας σε μια ανταρσία καθολική εξ αρχής του ραπ. Γι' αυτό θα δεις σε θαρσός πως κανένας απ' την κλίκα μου δεν τράβηκε που δήλωσε λόπα. Είμαι απ' την πόλη και παιδί του αιωνίου πρωταθλητή. Μα έχω αφήσει πολύ χώρο στην καρδιά μου για να χωρέσω πρώτη και καλύτερη και πάνω απ' όλους την αναρχική φυσινή θέα μου. Γειτονιές εν διένωση και οι πειρατές εν πάση περίπτωση παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Δίνω το έναυσμα, βάζω το πι. Οι αλήτες στην Ελλάδα να κονίσουν τα νηστέρια τους. Είναι το λάκτισμα για το πρώτο ράπισμα. Η τέχνη τώρα παίρνει τη μορφή πολεμικών τεχνών. Κι άλλο το Πειραιά σημαίνει αυτό το σάλπισμα. Εψήλων 13 εδάφια λογοσημών. Δεν είναι χρέος, είναι το γυνάτι μου. Δεν είναι από ανάγκη, αλλά απ' την αγάπη μου. Δεν είναι όρκος, είναι η ζωή μου. Γι' αυτό και κουβαλάω τον Πειραιά στην πλάτη μου.
δεν είναι χρέος. Είναι το γυνάτι μου. Δεν είναι από ανάγκη, αλλά απ' την αγάπη μου. Δεν είναι όρκος, είναι η ζωή μου. Γι' αυτό και κουβαλάω τον Πειραιά στην πλάτη
είναι
μου.
Είναι το κίνημα του αντίχριστου, το 666. Τα ψήλων 13 κέλματα και όποιος αντέξει. Το ίστα το χέρι στην αυτοκτονία του ήθους και στο κάλεσμα του κτίνους.
Η αγέλη με τους λίγους
έσκασε για να φέρει τα κάτω πάνω, να αντιστρέψει τους πόλους έλξης. Να καταστρέψει ό,τι άφησε στη μέση. Ούτε λέξη μη πιστέψεις, έχεις την δική σου θέση.
Αν δεν θέλεις να χορέψεις,
τι μόνο αγάπη ρε, τι μαλακές μας λέτε. Πιστολάδες στο χαρτί και μπροστά μας σαν πουτάνες κλαίτε. Πώς την είδατε ρε μάγκες, που το πάτε. Σε τι πράγμα αναφέρεστε ακριβώς όταν μιλάτε. Για χρήσαμε πρωταθλητές επάνω στην Αθήνα. Κι αν παίζουν φιλίες τώρα κι όλα είναι φίνα. Κι αν μπορείτε να θυμάσαι διαρκώς, εδώ κάτω θα είναι πάντα πλάκα Αλφα Πειραιός. Γεια σου Πειραιά μου, αρσενικός είχε στα αυτιά μου. Γνήσιο παιδί σου, όχι μόνο απ' την καρδιά μου. Αλλά επειδή το γραφική ταυτότητά μου, αφιερώνω σ' όλα τα λιμάνια τα λεγόμενά μου. Κι όσο για την ιστορία έχουμε πορεία. Ακόμα γράφω εισαγωγή στην κτηνοδία. Εψήλων 13, ηλεκτρική μας πυγμαχία. Αριστερό, δεξί, κροσέ, εν συνεχεία. Δεν είναι χρέος, είναι το γυνάτι μου. Δεν είναι από ανάγκη, αλλά απ' την αγάπη μου. Δεν είναι όρκος, είναι η ζωή μου. Γι' αυτό και κουβαλάω τον Πειραιά στην πλάτη μου. Δεν είναι χρέος, είναι το γυνάτι μου. Δεν είναι από ανάγκη, αλλά απ' την αγάπη μου. Δεν είναι όρκος, είναι η ζωή μου. Γι' αυτό και κουβαλάω τον Πειραιά στην πλάτη μου.
Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να χρήσει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχειρίσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα, τώρα έχω και τα βέλα. Τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια σέρκοβα. Γαμώ τη μου, γι' αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι ρε στη Γένοβα. Κατά τα γέρο κοβλέμα του αετού με φυλάνε κάθε μέρα από το μάτι του κακού. Είμαι Ευρωπαίος συμμαχός με υπερδύναμη. Να πάω να γαμηθείτε ρε, είσαστε τύρανοι. Ξέσπασμα οργής από το κυλοδρόμου ξέβρασμα. Κέρασμα φωτιάς υπεύθυνου στην όδο έναυμα. Είμαι βενζίνη στο μπουκάλι μιας κουκούλας. Φαίνε μονωμένο περιστατικό μιας χώρας φούλας. Σάπιες συνειδήσεις με ακόστημένα τράβατς. Και ξαπλώθηκαν σε πόστα που γαμάνε όλη τη γη. Νιώθεις τυχερός που ζεις το σύστημα σαν πιόνι. Πρόσεξε όμως γιατί και το ανήλικο σκοτώνει. Επαναπαυμένος κοιμισμένος απ' την είδηση. Ο θόλια ανήκω έλεγχο με καθαρή συνείδηση. Ο δρόμος ανυπέθιο βρώμησε παντού μπαρούτια. Στο τέλος όλοι θα φορέσουν πράσινα παπούτσια.
Μην προσπαθήσεις να με αλλαξοπιστήσεις. Έχω άλλο θεό, εγώ δεν προσκυνάω ειδήσεις. Τα κόμματα ζητά να ακολουθήσεις. Χαμένες συνειδήσεις, αισθημένες συναντήσεις. Μαζί με το υπόλοιπο 48% μου ζητά σταυρό.
Μα δεν έχω.
Άσε τι σου λένε και βρες κάτι αληθινό. Κάτι που να έχει γίνει εδώ.
Μα δεν βλέπω.
Όλοι μιλάν και ψέματα σκορπάν. Κι άμα την ψηλιαστεί στο εξωτερικό το σκάν. Ο νόμος είναι τυφλός και δεν τους βλέπει καν. Μα κόσμος είναι τρελός, να γίνει πρέπει
πάν. Συνέχεια, μέγας, λόγος απειλή. Θανάσιμος.
Βρώμικη εικόνα. Αθηναία, Βαβυλώνα. Στον αγώνα σου κρατάς τον πολιτισμικό χειμώνα αφενός. Ο καπιταλισμός ακμάζει εμφανώς. Ο πλούτος ούτως ή αλλιώς είναι καρτός. Γι' αυτό συνάβει με τη σύψη στην ύψη στη στάθμη. Με την πίστη την ομή καταστολή. Την ανασφάλιστη εργασία την ευθεία. Πορεία στην ανεργία την πορνεία την βία. Την παιδεία εκείνη που δεν μπορεί να αφυπνίσει. Βιασμός πάνω στη φύση. Η εξέλιξη που πνίγει οτιδήποτε ανθίζει. Είναι τα πάντα εκτός ελέγχου. Στην μητρόπολη των λίγων επανάσταση κονσέρβα. Διανομή πάντα κατοίκων.
Έχουν οι φάδες, ελά στο 2000. 9 παντρουματάδες, μονάδες και ομάδες. Μα πίσω τους λιπάδες. Όπλα την καρδιά και πέτρες πίσω. Ούλη με ροδούλη με ροφάει. Όμως δούλη κανενός δεν είναι. Το συνέστημα με γράμμα πάει. Για στην ύψη καμινό της γης με
Φωνάζουμε ψαροκάικα όσο περνά φουρτούνες. Τι σκοτώνετε τα ζώα που σας μάθαν, μα τα ζώα τη τυφή και κατεχούνες. Για σωθούμε, ζούμε, δρούμε στον πλανήτη σαν κομίτης. Πάντα κάπου κάποιο πάρκο θα ανασύνει ένας αλήτης. Με ανάσα που είναι ασήκω τη ατήμα για ρεμπέτη. Ποιος είπε είχαμε σκλαβιά μονάχα 400 έτη.
Το οξυγόνο μα δεν φτάνε στο πνευμόνι παγώνο. Και ναι τα δάση άσκοπα αλλά στα αλήθεια κάνουν πόνο. Και ναι τον νόμο ότι κάει και να γίνει αυθαίρετα. Εγώ με όσα κάει και να τα βρείτε σε φέρετρα. Σε μια κεντέρα που ζούμε πολιτισμένοι. Κυκλοφορούμε τρομοκρατημένοι εξασθενισμένοι. Από ώρες εργασίας μου σε φάει ο τυρεσίας. Προσοχή στα σκαλοπάτια της κάθε εκκλησίας. Προσοχή στα λεφτά είναι μια ψυχή μάζα. Κατ' το θεσμό των Ολυμπιακών ως τον Καλακάμπα τετράπα. Τα πάντα βγήκανε εκτός ελέγχου. Κι αυτοί που έπρεπε να είναι εκεί απέχουν.
Στίγμα νεολαίος, τόση,
τα ενίτσακα. Μέσα στα χρόνια που μεγάλωσα έχω μάθει μάγκα. Ότι σαν τα ποντίκια μας πηγαίνουνε στη φάκα. Το κράτος δεν με ξέρει, δεν ξέρει να προσφέρει. Και όταν τα κάνουμε πουτάνα δεν μας υποφέρει. Τώρα σκοτώνουνε παιδιά μπροστά στα μάτια μας. Και εμείς μες στην Ελλάδα να ψάχνουμε τα κομμάτια μας. Σαν ένα όπλο που κολλάει θέλουν το μυαλό σου. Γράψε ό,τι σκέφτεσαι στο θέμα. Συγκεντρώσου. Μα είναι να τα σπάς καμιά φορά γιατί διδώνεσαι. Μην είσαι μαλάκας και με τα κόμματα εκδηλώνεσαι. Κρυφό πουτάνες και ματσό πιτσιρικάδες. Έχουν πάρει λάθος δρόμο και θα γίνουνε πουτάνες. Ναι, σωστό στα ιδανικά μου όπως και στα σκυλιά μου. Γιατί σ' όποιο μονοπάτι πάω είναι πάντα κοντά μου. Δεν δίνω σεβασμό, δεν δίνω τα λεφτά μου σε καριόλιδες που θέλουνε να κάψουν τα μυαλά μου. Σ' αυτή την πόλη μένω μόνος, δεν με φάγει ο χρόνος. Τα λόγια μου είναι περίπου όπως ένας τόνος. Σαν πατσάλι, για κάποιους μπορεί να είναι ένας πόνος. Κάθε που στις αστυνόμως, πληρωμένος δολοφόνος. Δεν είμαι κλόνος, είμαι μπουκάλι και φωτιά συγχρόνος. Στους δρόμους δεν καμπάζει και ένας τροχονόμος. Και όλοι σε κοιτάνε, λες και είσαι ανθρωποκτόνος. Έξω γίνεται ένας φόνος και το πείμα τους ο χρόνος. Υπάρχει φτώνος, με στα στενά που περπατάμε. Μας κόψαν τα φτερά και δεν μπορούμε να πετάμε. Όμως ξέρουμε που πάμε και πάντα πιο πατάμε. Και μη σε νοιάζει πάντα τα χαρτιά μας κουβαλάμε. Μας θέλουν όντα μη σκεπτόμενα. Σκεφτούς τυφλούς και αγνώμονες γρανάζια. Σε μια μηχανή με τους δικούς τους νόμονες. Σε πάνω στη σκακέρα φούλα πιόνια. Σε τελικό λογαριασμό να είμαστε τα κρατούμενα. Αρνούμε να μην πόβουν ως φράτε με απ' την πρίζα. Εκτός ελέγχου νιώθω το κακό χτυπάω στη ρίζα. Σαν διακονίζα και ο καμπάς βαμμένος με μαμπό παιδιά. Θέλω να γίνουν τα δάκρυα μου φωτιά. Θέλω να γίνω μόλο το ψεχέρι αναρχικού. Ή το αίμα που τρέχει ενός μπάτσου νεκρού. Μια θηλιά στο λαιμό κάθε αγράμμα του εκαμίτη. Μια σφαίρα καρφωμένη σε κεφάλι ασφαλίδι.
Και για το τέλος TNT Noisy και Echo Sound.
Είναι τα αδέρφια μου σίγουρα είναι αλήτες. Κι αυτοί οι αλήτες σίγουρα δεν έχουν χρώμα. Αυτοί γεννάνε επαναστάσεις ακόμα. Κι είναι απ' αυτούς που δεν φοβούνται να δεθούν στο κόμμα. Λείπασμα οι πρώτοι νεκροί. Για αυτούς που έρχονται παπίδα της ελπίδας. Για όσους δεν ανέχονται την καθημερινότητα να τους πειράζουν. Δεν διστάζουν. Πρώτοι γραμμοί μένουνε και φωνάζουν. Βαφτίστηκα επικίνδυνος γιατί παρεκκλίνω απ' την πορεία. Ακόμα ονειρεύω με ελευθερία. Στην μνήμη σου κρατάω στα χέρια μου φωτιά και σίδερο. Και εκεί που συναντάω τη βία απαντάω με βία.
Που τάβετε, βλέπεις πως κάνετε. Είναι η βιβλίνα μια ζωή που ξεπροβάλλεται. Κι όσο δεν μάχεσαι, κι ίσως να ψάχνεσαι. Ίσως να είσαι το σήμερα που αύριο χάνεσαι. Τέλος εποχής εκρήγνονται μαγκά τα πάντα. Στους δρόμους αυτόνο μισός που βγαίνει, μην κλείνεις τα μάτια. Τέλος τα χάδια, η άνοχη ξεσπάει. Το θύραμα βγαίνει από τη φωλιά του και χτυπάει. Χρόνια τώρα, η χώρα κατρά, κυλάει με φόρα. Το καταφέρανε, σε κάνανε νεκρό με νιώθεις. Κι αφού το βλέπεις δεν τη σπίσανε, δεν ως την φλόρα. Πάντα σαν δράδυ ήρθε η στιγμή να τους σκοτώσεις.
As he deceived me, I watched and went out of my
καλαρά.
Γιατί
δεν είναι στη ζωή τα πάντα σοβαρά, μη σε τρελάνουνε. Μη σου πάρουν τα μυαλά, γιατί στο τέλος θα σου βάλουνε την ασπίδη φωτιά. Χαλαρά, φίλε, πάρτο χαλαρά. Η τρέλα με σου λέω δεν πάει στα βουνά κι εγώ. Στη βροχή δεν κρατάω ποτέ μου ομπρέλα. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Κι όλοι τριγύρω μου κάτι τα θέλουνε. Κοίτα πως έρχονται πάλι με τρέχουνε. Ο τραπεζίτης, ο δικηγόρος, ο αστυνόμος και ο ψυχολόγος. Η πεθερά μου, να κι η μαμά μου, να κι η γυναίκα με τα δύο παιδιά μου. Και για το τέλος θα σου σκρυφώς ένας μαλάκας πολιτικός. Μα εγώ δεν κάνω τη χάρη κανένας. Θα παραμείνω χαλαρό. Κι ας τους να λένε για μένα νεμπός. Έχω ξεφύγει και είμαι τελός. Κι αν τα προβλήματα σου είναι πολλά, σου βασανίζουν το μυαλό. Χωρίς να το σκεφτείς έτσι απλά, σπίρα αυτό το σκοπό.
Ζω πάνω απ' το ρυθμό, ανοίγω τα φτερά μου.
Βαρα 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 βαρα.
Μες στο ποτήρι της ζωής βάζω χαρά και μέλη.
Συνέστημα και
χαρά. Κάθε μέρα
θέλει
χαλαρά.
Βγάζω τα μυαλό μου, τα πάνε και τα λεφτά. Την κόμενα που μάψε και πήγε και παντρεύτηκε ένα τρέντι πεδαρά.
Όλα καλά.
Κοιτάω τα αστέρια. Έχω τη ζωή μου αγκαλιά στα δυο μου χέρια.
Χειμώνες καλοκαίρια, όλα
είναι τέλεια.
Δεν θα πεθάνω νεκροθάφτη. Δεν θα με φάτε κουφάλες. Έχω καρδιά μεγάλη και τρακάτη.
Allora, 11 e 6 minuti, ritorniamo in diretta con notizie nazionali e poi andiamo a vedere cosa è successo a livello internazionale. Torniamo in tema Expo su, da InfoOut. Expo 2015, un'ipoteca sul diritto di sciopero, questo titolo domanda. Qualche giorno fa il prefetto di Milano, Francesco Paolo Tronca, ha precettato i lavoratori di ATM, l'azienda trasporti milanesi, aderenti ai sindacati di base CUB e USB, che avevano indetto uno sciopero dei trasporti milanesi per giovedì 11 giugno. Si tratta del secondo provvedimento del genere in poche settimane. Anche il 15 maggio, infatti, il prefetto aveva soccorso ATM ed Expo, impedendo ai lavoratori di incrociare le braccia in occasione di uno sciopero nazionale lanciato dall'USB. La possibilità di mandare in tilt la mobilità cittadina durante Expo 2015 è la causa utilizzata da Tronca per giustificare il ricorso al decreto di precettazione, arma già purtroppo sfoderata nel settore trasporti anche in occasione di importanti manifestazioni fieristiche come il Salone del Mobile. Ancora viva nella memoria del prefetto deve essere stato lo straordinario successo dello sciopero dei trasporti indetto dalla CUB il 18 aprile scorso, a soli 3 giorni dall'apertura dei cancelli di Expo, proprio contro il piano di lavoro extra di macchinisti e tranvieri durante l'esposizione universale. L'alta adesione dei lavoratori a quella giornata di lotta aveva di fatto sconfessato gli accordi ATM Expo firmati da CGIL, CISL, UIL, FAISA, UGL, SAMA e ORSA, e reso visibile a tutti il malcontento dei lavoratori costretti ai soliti inutili sacrifici in nome del grande evento, comprese nuove intensificazioni dei turni senza alcuna compensazione per le mansioni notturne o festive. In quell'occasione Giuseppe Sala, commissario unico di Expo 2015 e amministratore delegato di Expo S.p.A., non aveva agitato il pugno chiuso come in occasione della visita a Rho Pero del presidente della Bolivia ed ex sindacalista Evo Morales. Aveva anzi bollato lo sciopero come spiacevole, perché noi dobbiamo convincere 20 milioni di persone a venire a Expo 2015. Evidentemente, secondo Sala, i lavoratori dovrebbero limitarsi a sostenere senza fiatare col proprio malpagato lavoro l'evento anche quando i vertici di Expo dopo aver depredato il territorio spartendosi la torta degli appalti, tentano, come in questo caso, di scaricare i costi dell'esposizione sulle spalle dei lavoratori. Il tutto ovviamente con la complicità dei soliti sindacati compiacenti, sponsor dell'operazione. Comunque, qualora scoppiassero sacrosante proteste, come nel caso degli autoferrotranvieri milanesi, Expo e ATM possono aspettarsi il soccorso dei poteri pubblici, sempre pronti quando Expo 2015 è minacciato ad allargare a dismisura le maglie della democrazia, stressandole fino al punto di rottura. È il caso di un'interpretazione alquanto sbilanciata della legge 146-90, che pure limita il diritto di sciopero, fatta in questi giorni da Tronca, che ben dovrebbe sapere che le vertenze non si risolvono a colpi di precettazioni. Dopo aver indicato in Expo 2015 un laboratorio di precarizzazione nel quale vengono sperimentate nuove forme di sfruttamento come il lavoro non retribuito, spacciato per volontario, e aver constatato come tra i padiglioni persista uno stato d'eccezione fatto anche di schedature e licenziamenti politici, non ci stupiremmo di scoprire che Expo 2015 costituisce anche un'ipoteca sul diritto di sciopero. Per questo saremo a fianco dei lavoratori di ATM nelle prossime iniziative di lotta. Questo era l'articolo che ci riporta ad una questione importante sulle iniziative che sono state portate avanti dagli autoferrotranvieri, in particolare, come citato anche nell'articolo, lo sciopero che c'è stato prima di Expo, che ha avuto un'incidenza davvero forte, che ha bloccato di fatto tutta la città, almeno per quella giornata, e che ha dato una risposta significativa a chi, come appunto Sala e Company, vorrebbero far lavorare, insomma, tutti quanti per garantire la sopravvivenza di questa nave che sta affondando, che è appunto Expo 2015. Passiamo adesso invece alla lettura, visto che siamo verso la conclusione della rassegna stampa, lettura di qualche notizia internazionale, brevemente, insomma, quelle che abbiamo trovato in internet. Da InfoOut, questa che ci riporta alla vicenda dei Marò. Depredarono dei profughi durante un soccorso in mare, 8 Marò a giudizio. Sono stati rinviati a giudizio gli 8 Marò della Brigata Marina San Marco, accusati di aver depredato dei profughi durante un'operazione di soccorso in mare avvenuta nell'ottobre 2013. I Marò saranno processati dal Tribunale Militare di Napoli, lo ha disposto il GUP, che ha accolto l'istanza di rinvio a giudizio presentata dal PM. Il sottufficiale Massimo Metrangolo, di 38 anni, dovrà rispondere di peculato militare pluriaggravato e mancata consegna. Per gli altri 7 l'accusa è solo di mancata consegna. I fatti risalgono alla notte del 25-26 ottobre di 2 anni fa, quando un centinaio di migranti siriani alla deriva in acque internazionali furono imbarcati dalla nave Chimera, che aveva a bordo gli uomini in servizio alla Brigata San Marco, a circa 45 miglia da Lampedusa. I migranti, appena giunti in Sicilia, raccontarono alla polizia giudiziaria di essere stati derubati di soldi e beni personali durante i controlli da parte del nucleo dei Marò imbarcato sulla nave. Secondo le ricostruzioni investigative, i Marò riponevano denaro e piccoli oggetti preziosi in buste prive di dati identificativi e avrebbero obbligato i migranti perquisiti a distogliere lo sguardo da queste operazioni e a restare invece inginocchiati rivolti al mare. I PM e gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di numerosi migranti recuperati dal Chimera, compresi donne e bambini. Qualcuno ha riferito di aver visto alcuni militari che non ha saputo indicare perché in quel momento indossavano le mascherine sanitarie mentre con un coltello tagliavano i sacchetti, poi il contenuto. In particolare, sempre secondo le accuse, Metrangolo si sarebbe fatto consegnare dai migranti soldi, 34.000 euro e 26.000 dollari, calcolano gli inquirenti, e oggetti preziosi, incluso un anello nuziale, disattendendo gli ordini e le disposizioni operative secondo le quali sia il sergente si sarebbe dovuto limitare a ritirare soltanto eventuali armi e materiale pericoloso. Altra notizia che risale a domenica, invece andiamo in Israele, dove è stata arrestata l'attivista italiana Samantha Comizzoli. La polizia israeliana ha arrestato in Cisgiordania l'attivista e blogger italiana Comizzoli. Attualmente si trova agli arresti all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in attesa di essere espulsa da Israele. Samantha, da diversi mesi, si trova in Palestina per documentare le quotidiane violenze e gli abusi dell'esercito israeliano ai danni dei palestinesi. Ha riassunto il suo intenso e coraggioso lavoro nel film documentario Israele e il cancro, uscito per poche settimane fa, e recentemente è stata anche colpita da proiettili di gomma durante una manifestazione. Secondo quanto si legge sul sito Infopal, il suo imprigionamento avviene in una fase in cui i rapimenti di palestinesi da parte dell'esercito sionista sono all'ordine del giorno, in una costante spirale di violenza. Un 21enne è stato ucciso mercoledì scorso a Jenin durante un'incursione dei soldati. I prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane attualmente sono circa 7.000, di esse 450 in detenzione amministrativa, cioè senza capi d'accusa. Per il loro numero e la loro condizione, essi sono un elemento cardine della resistenza palestinese, e proprio in questi giorni tra i prigionieri ci sono forti avvisaglie di un nuovo sciopero della fame. Questa è un po' la carrellata in breve, insomma, delle notizie internazionali. E altra notizia presa da contropiano, questa volta, che risale proprio a questa mattina, quindi ieri, lunedì 15, armi e soldati USA in Europa dell'Est, Mosca reagisce, missili a Kaliningrad. Ha causato la prevedibile escalation di dichiarazioni e annunci bellicosi da parte del governo e delle forze armate russe, la volontà rivelata nei giorni scorsi dal New York Times del governo statunitense di voler schierare in tutta l'Europa centrale, Polonia, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca e nelle Repubbliche Baltiche circa 5.000 soldati di Washington, accompagnati da mezzi militari e armi pesanti. Secondo alcuni funzionari statunitensi, il piano reso noto dal quotidiano consisterebbe nell'invio sul terreno di carri armati, di veicoli da combattimento per la fanteria e di altre armi pesanti, oltre che di un consistente contingente di terra. La Polonia e la Lituania hanno confermato che sono in corso negoziati con Washington per dispiegare in modo permanente armi pesanti statunitensi all'interno dei loro confini. Il ministro della difesa polacco ha dichiarato di aspettarsi una decisione definitiva da parte degli Stati Uniti già dentro le prossime settimane. La proposta deve ancora essere convalidata dal segretario alla difesa di Washington e dalla Casa Bianca. Se fosse approvata, sarebbe la prima volta dalla fine della guerra fredda che gli Stati Uniti schierano forze militari negli stati dell'Europa dell'Est e nei paesi baltici, entrati nella NATO nel 2004 e a ridosso dei confini della Federazione Russa. La Russia è pronta a rispondere schierando i missili Iskander nell'enclave russa di Kaliningrad, situata tra Polonia e Lituania, e aumentando la militarizzazione delle proprie frontiere. Se gli Stati Uniti o altri paesi della NATO distribuiranno armamenti, sistemi di artiglieria o altre armi pesanti in Europa orientale e nei paesi baltici. Ad affermarlo è stato il generale dell'esercito russo Yuri Yakubov, in rappresentanza del Ministero della Difesa russo. Il militare ha anche aggiunto che se i paesi occidentali continueranno nella loro opera di accerchiamento e aggressione, segneranno un passaggio alla fase più aggressiva del Pentagono e della NATO dai tempi della Guerra Fredda e del secolo passato. E la Russia non ha nient'altro da fare se non sostenere le proprie forze e risorse sul teatro occidentale delle operazioni strategiche, ha detto Yakubov. Secondo l'agenzia stampa russa Interfax, il generale ha aggiunto che Mosca aumenterà le sue forze sul confine occidentale, dispiegando unità aeree e terrestri, e si potrebbe anche arrivare ad un dispiegamento di truppe russe in Bielorussia. Ecco quindi questo articolo che direi che lo teniamo proprio per la chiusura della rassegna stampa, che ci dà anche un po' l'idea di quello che si diceva prima, una situazione strisciante di tendenza alla guerra, che non è più guerra da lontano, come si potrebbe descrivere, quindi che portata dai paesi imperialisti dalla NATO verso altri paesi, ma è anche una guerra che arriva lentamente anche lungo i confini dell'Europa e che si materializza anche poi sul fronte interno, all'interno stesso della, della società, insomma. E questa è un po' la notizia di questi dispiegamenti di armamentari vari sul confine Europa-Russia, che sono veramente agghiaccianti, anche se anche soprattutto alla luce di un'altra notizia che era stata riportata in rassegna stampa qualche settimana fa, delle operazioni militari che nel frattempo Russia e Cina stanno conducendo, anzi che hanno già condotto nel Mar Mediterraneo e che stanno conducendo anche nel Mar del Giappone. Sono appunto operazioni militari congiunte tra Russia e Cina che fanno appunto intendere quello che si sta un po' muovendo a livello internazionale con i due blocchi, di fatto, che si stanno creando alleanze e si stanno insomma riposizionando lungo quello che è, quello che probabilmente gli eventi fanno vedere. Questo insomma sarà il futuro fronte di guerra che, se ovviamente verso il quale nessuno si opporrà, insomma si concretizzerà anche, come si diceva prima, lungo i confini all'interno dei, di questi paesi. Allora, 10:24 minuti, visto che siamo in conclusione, rilanciamo un po' anche l'iniziativa di oggi, che si diceva anche all'inizio della, della rassegna stampa, iniziativa che si tiene alla Marzolo occupata oggi alle ore 17, assemblea dibattito sulla riforma della buona scuola, informazione, aggiornamenti e un confronto collettivo con studenti e insegnanti di Padova sulla riforma scolastica del governo, una condivisione di riflessioni per fissare degli aspetti anche in funzione della futura opposizione alla buona università in discussione a settembre in Parlamento. Ecco, quindi oggi pomeriggio alle 17 siete tutti e tutte invitate a Mensa Marzolo occupata per il dibattito. Detto questo, io saluto tutti e tutte, vi auguro insomma una buona giornata e ci risentiamo sempre martedì prossimo con la rassegna stampa, sempre con questa voce e con l'altra del compagno che oggi purtroppo lavorava. Ciao a tutti e buona giornata.
Cominciamo da qui! δεν γνωστεύε μάλλη. Τα κουίν.